Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio appunto per Schiaparelli da lì, che è una rubrica settimanale di contemporaneità, di attualità, ideata e condotta da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo, ben trovato.
Buonasera, eccoci qua. Allora, l'e-commerce, dopo l'e-commerce è partito il discorso del metaverso, degli NFT, delle criptovalute, dei videogiochi, eccetera, eccetera. Allora, questo partito non è che è partito così, sono quattro stravaganti che utilizzano questi metodi, cioè i grandi gruppi del lusso, quei signori che stanno quotati nelle borse di tutto il mondo, da Hong Kong a Parigi, da New York a Francoforte, passando per Milano, eccetera, eccetera, che sono i padroni del sistema, perché è così, utilizzano questi metodi di distribuzione, chiamiamoli così un po' volgarmente, rivolgendosi soprattutto a quelli che sono i consumatori del futuro. Quindi non si rivolgono a me, che sono un baby boomer, se, si rivolgono, ma manco alla generazione X, si rivolgono a quei 300 milioni di consumatori che sono la generazione Z, che aggiunti ai millennial in tutto il mondo, perché noi sappiamo che questo sistema del fashion, sia dal punto di vista della produzione che dal punto di vista della distribuzione, è globale. Cioè, oggi il primo mercato della moda è la Cina, non il primo produttore, il primo mercato, per una ragione molto semplice: i numeri. Là sono più di 1 miliardo, noi in Europa siamo 350, forse più o meno, in America siamo altrettanto 350, l'America e l'Europa insieme non fanno neanche quello che fa la Cina da solo. Ora, questa generazione, la famosa generazione Z, che insieme ai millennial, a partire dal 2025, lo ripeto allo sfinimento, però magari uno che non mi ha mai sentito, non ha mai letto niente, giustamente, di quello che scrivo io non lo sa, sono il 51% dei consumatori del mondo e nel 2030 saranno il 60%. Quindi i modi in cui i gruppi finanziari che stanno dietro ai marchi moda dialogano con la massa dei consumatori sono questi. Per cui non è la vetrina del centro, la boutique, eccetera, eccetera, quello che fa veramente girare il motore di questa situazione. Vi faccio un esempio. Io vivo in un paese che si chiama Cernobbio, in questo momento sono qui, dove c'è una sfilata di vetrine di un'azienda che non faccio nome, che distribuisce abbigliamento, distribuisce calzature. Questa sfilata di vetrine non è il posto vero della distribuzione di questa azienda, che ha i marchi quelli famosi, no? I soliti, quelli che conosciamo tutti, perché il luogo vero della distribuzione è il suo e-commerce. Punto. Sto parlando di un'azienda importante, relativamente importante, come distributore lombarda, che ha negozi in tutta la Lombardia, tiene aperti questi negozi, ma il vero business lo fa sull'e-commerce. Sono stato abbastanza, parentesi chiusa parentesi, sono stato abbastanza chiaro. Cosa dici?
Beh,
Cosa
direi
dici?
di sì, direi cristallino, tanto per citare Jack Nicholson, insomma.
Questo è, come dire, il fatto dell'economia della distribuzione. Ora però mi piacerebbe raccontarti, Federico, che cosa è successo, e naturalmente a chi ci ascolta, alle sfilate dell'alta moda di Parigi che si sono concluse pochi giorni fa, la settimana scorsa.
Eh sì.
Perché è interessante quello che è successo da due punti di vista. Innanzitutto l'alta moda, non sto parlando di prodotti di alto livello, sto parlando della haute couture. Quindi la moda, quella là, che affonda le sue tradizioni in Ward, in Christian Dior, in Chanel, cioè la moda degli atelier. Allora, io mi chiedo, sempre da cronista, innanzitutto, a cosa serve l'alta moda oggi? Allora, si valuta che chi compra l'alta moda nel mondo sono un numero compreso tra i 2.000 e i 5.000. Niente.
Persone, persone proprio.
Chi accede, chi si compra un abito di alta moda, il numero è quello lì, 2-5.000, tra 2 e 5.000. Ora, se uno pensa al prêt-à-porter, che è la moda che noi conosciamo, il prêt-à-porter di lusso, non sto parlando delle distribuzioni tipo fast fashion o queste cose qui, anche solo il prêt-à-porter di lusso, quello caro, quello dei grandi nomi, vabbè ragazzi, questi raggiungono cifre nel mondo che hanno 6 zeri, no 2.000, 5.000. Se no, non potrebbero reggere, voglio dire, le macchine che stanno dietro, la macchina della distribuzione, la macchina della produzione, la gente che ci lavora, il marketing, la pubblicità e tutte queste cose. Perché uno dice, vabbù, ma allora l'alta moda a cosa serve? Perché dico questo? Perché comunque, nonostante la pandemia, nonostante questo numero che ho detto, 2-5.000 persone al massimo nel mondo accedono a questi abiti che escono dagli atelier, non dalle fabbriche, dagli atelier, che sono due cose diverse. A Parigi, che fino a 2 settimane fa, e anche la settimana d'altra moda, era vuota, perché pure loro ci hanno avuto una pandemia micidiale, hanno sfilato oltre 30 marchi, che non è pochissimo. Non è pochissimo, soprattutto tenendo presente che per preparare una collezione di alta moda e per poi proporla con la sfilata, eccetera, c'è un lavoro di centinaia di persone e di una quantità di denari paurosa, che non ha nessun rapporto con la possibilità di vendere queste cose. Non c'è rapporto. Allora uno si dice, allora perché? Questo è il grande mistero che questa sera proviamo a svelare. No, nel senso che mi è capitato anche di discutere con addetti, gente che effettivamente fa l'alta moda, gente che ha sfilato, e chiedendo, scusate, ma a che cosa serve? Allora, la solita risposta, l'alta moda è il sogno, l'alta moda è la fantasia, eccetera, eccetera, non è sufficiente, non è sufficiente. Cioè, l'alta moda è, come dire, non so che paragone potremmo fare con l'arte, la cosa più sperimentale, più veramente priva di tutta quella pressione che comunque anche il più bravo degli stilisti ha, perché deve pensare che poi quei capi vanno prodotti, quindi le metrature, i tessuti, le lavorazioni, e poi vanno venduti, insomma. Io dico sempre, la differenza tra l'arte e la moda, che qualcuno tende a non qualcuno dei modaioli ovviamente, no? Della gente che lavora nella moda, che non vuole assolutamente sentirsi dire queste cose, è che gli artisti, Federico, poi tu magari su questo mi contraddici o mi aiuti, dovrebbero lavorare o lavorano senza una pressione, come dire, produttiva. Mentre il designer, il più bravo, il più creativo, il più straordinario, poi farò dei nomi, designer, quella pressione comunque ce l'ha, punto. Questo non è che lo dico io, lo dice un bravo critico come Bonito Oliva, dice, la differenza tra gli artisti e gli artieri, che non significa che la moda non è creatività, la moda è certamente creatività, ma la moda ha chi produce moda non può non tenere conto di questi altri aspetti. Ora, qualcun altro invece, quando io ho detto, scusate, ma a cosa serve l'alta moda? Quelli più marketing oriented, quelli più, mi hanno detto, si chiama brand reputation. Ho detto io. Cioè, che cos'è la brand reputation? La brand reputation di un marchio è quella azioni, va di vario genere e tipo, che un marchio fa per, come dire, avere una buona reputazione nei confronti dei consumatori. Ora, tu, Federico, mi dici, ma i consumatori sono 2.000-5.000? No, un momento. La brand reputation non si riversa solo su quella sfilata, quel capo, quell'accessorio. La brand reputation si riversa sul marchio. E il marchio, certo, che sfila nell'alta moda non è che fa solo l'alta moda. fa di tutto. Fa il prêt-à-porter, fa gli accessori, fa i profumi, a volte fanno persino i mobili, eccetera, eccetera. Quindi, da un certo punto di vista, qualcuno potrebbe dire, allora il trucco è quello, è un investimento di marketing che tiene alto il nome e a ricadere fa di quel nome un qualche cosa di, insomma, che ha una grande allure. E allora io voglio andare a raccontarvi velocemente che cosa hanno fatto i grandi marchi che hanno sfilato per l'alta moda, quelli che i più conosciuti. Ne prendo alcuni, no? Certamente non possiamo fare la disamina di 30 marchi, ma alcuni però significativi. Allora, prendiamo ad esempio Dior, per Giove. Christian Dior è un marchio posseduto da LVMH, che è il più grande conglomerato del lusso al mondo, quotato alla Borsa di Parigi, di Milano e di Francoforte. Il suo padre padrone si chiama Bernard Arnault, uno dei 5 uomini più ricchi al mondo. Non so se il quinto, il quarto, il terzo, poi dipende, insomma, dipende da come va la borsa, no? Anche per gli altri. Arnault è anche un grande collezionista di arte, ha fatto un museo adesso a Parigi, no? Bellissimo. Certo. E vabbè, perché l'intersezione, la moda e l'arte la diamo per scontata. Allora, Dior fa una super sfilata teniamo presente che, come ho detto prima, Christian Dior è uno di quelli più famosi storicamente, è una pietra miliare della storia della moda, ma in particolare dell'alta moda. Il signor Christian Dior faceva abiti di alta moda. Ora, il marchio oggi è declinato in alta moda, poi c'è il prêt-à-porter uomo, c'è il prêt-à-porter donna, e poi ci sono gli accessori, e poi ci sono i profumi, eccetera, eccetera. In più, l'LVMH, che ha questo marchio, ne possiede anche degli altri. Possiede marchi come Vuitton, Fendi, Givenchy, Loewe, Celine, Kenzo, Loro Piana, e potrei andare avanti. Quindi diciamo che la brand reputation qua si scende un po' ombrello, no? Su questi marchi che sono marchi del lusso e sono del prêt-à-porter, perché comunque che sfilano nell'alta moda degli LVMH ce ne sono due. Uno è Christian Dior e l'altro è Fendi, che ha sfilato di fatti a Parigi. Designer diversi, un movimento di designer all'interno di questi marchi che sono gestiti da questo gruppo, che come ho detto è il più importante, il più potente, il più ricco, il più tutto, gruppo del lusso al mondo, che muove i designer all'interno dei marchi come pedoni sulla scacchiera. Cioè, non è che questi signori qui sono proprio degli sprovveduti, è gente che viaggia, sono dei giaguari, sono velocissimi e sono aggressivissimi. Se beccano uno che vedono che è bravo, lo acchiappano. Vi faccio un esempio. LVMH, ho detto, ha al suo interno il marchio Louis Vuitton. I due marchi più importanti, potenti da tutti i punti di vista, come riconoscibilità e come fatturati, sono questi due. Come abbiamo già detto di recente, Louis Vuitton aveva come designer Virgil Abloh, che è mancato, poverino, cioè è mancato di recente, e adesso stanno cercando di capire come sostituirlo. Non è una roba facile, perché Abloh era uno super bravo, super conosciuto, super tutto, è mancato, era giovane, ha 41 anni. E secondo me, così faccio un presagio del tutto, diciamo che ci sono delle persone in pole position.
Abbiamo un attimo di sospensione, forse c'è un attimo di vuoto di linea da parte di Aldo, che ci stava dicendo chi secondo lui andava in sostituzione di Virgil Abloh, e dopo si è un po' bloccato. Intanto che Aldo sta cercando di ripristinare la linea, ricordiamo che siamo su diciamo, riguardo della haute couture, alta moda, quale potrebbe essere un paragone con l'arte, rimane un pochino difficile perché chiaramente poi ogni artista ha il suo stile, per cui c'è l'artista che lavora, no, come sappiamo, con centinaia di pezzi prodotti al giorno, c'è l'artista che lavora con pochissimi pezzi prodotti al mese, se non all'anno, quindi non, diciamo che non c'è uno standard. Ci sono delle operazioni che comunque sia riguardano oramai la sfera della produzione artistica, che riguardano anche il brand, no? Che ogni artista, comunque volente o nolente, ha, a seconda dei vari livelli dove si posiziona, ma che comunque è un po' così, e che quindi necessitano di ricerca di sperimentazione. Mentre Aldo parlava, io direi che forse il paragone giusto, stando interno, va bene, alla ricerca, allo studio, potrebbe essere, secondo me, il disegno, che appunto per Vasari e per i suoi accoliti era la base di tutto poi la produzione, per cui il disegno che l'artista fa a studio, non necessariamente con il lapis o con la matita o tutto quanto, ma più in generale un disegno che è sperimentazione. Si sta ricollegando alla linea da studio. È subentrato con un problema tecnico con Aldo Premoli, con cui siamo tuttora, speriamo di entrare in collegamento, e puntualmente con un orologio svizzero. Del resto Aldo si trova in questo momento a Cernobbio, quindi diciamo i suoi frontalieri, riprendiamo la linea e si ricollega con la trasmissione. Dunque Aldo, io direi che averlo fatto apposta una cosa di questo genere non sarebbe riuscita, perché tu stavi per dirci una tua previsione sulla sostituzione di Virgil Abloh e puntualmente si è interrotta la linea. Diciamo che i complottisti avrebbero da dire molto a proposito, ma io direi di non perdere ulteriore tempo e di riallacciare il discorso.
Allora, uno dei giovani, non è così giovane, insomma, un bravissimo che sta all'interno di questo gruppo è J.V. Anderson, di cui mi sembra abbiamo parlato nelle puntate. Sì. Ecco, io penso che lui sia in pole position, potrebbe essere uno che effettivamente va a fare quel lavoro lì. Comunque, adesso abbiamo parlato di Dior, però non è che ha sfilato solo Dior. Prendiamo un altro marchio famosissimo, Chanel. Insomma, Chanel, anche lì stiamo parlando di una designer, stilista, chiamiamola come vogliamo, che fa parte della storia della moda. Chanel non è quotato in borsa, appartiene a due ricchi signori francesi. Vogliono, come dire... Allora, Chanel ha avuto per tantissimo tempo come designer Karl Lagerfeld, famosissimo anche lui, che era un signore che è mancato pure lui. Beh, Karl Lagerfeld, insomma, non aveva 40 anni, a un certo punto, va bene, è mancato al suo posto. Adesso c'è una persona che era un po' una persona che lavorava con lui, una signora, che fa Chanel. Cosa interessante però è che Chanel è sicuramente un marchio di grande risonanza, appartiene a dei privati, l'hanno messa giù durissima, nel senso che quando hanno fatto questa sfilata la Charlotte, come si chiama, la figlia di Carolina di Monaco, è entrata in passerella con un cavallo da dressage e ha fatto la passerella prima al passo e poi al trotto.
La performance, diciamo, si spreca.
Non è mica da poco. Poi dopo questa signora ha preso un artista che ha fatto, che si ispira un po' al costruttivismo, scusami, che ha fatto tutta una, ha costruito tutto uno spazio all'interno di quale si è svolta la sfilata, ispirandosi al costruttivismo. Quindi voglio dire, uno sforzo anche qui economico mica da ridere. Ora, Chanel non è quotato in borsa e non vende con l'e-commerce. Attenzione, questi signori francesi la mettono giù durissima e dicono che loro, l'e-commerce, tutte queste cose, cioè, come dire, quelle lì sono delle robe un po' per gli altri, non noi. Noi siamo super conservativi, abbiamo un marchio famoso che difendiamo dall'insidio della modernità. tranne che poi secondo me è un accidente, non saprei dire i numeri esatti, ma Chanel ha una divisione profumi molto importante. Chanel numero 5, ragazzi, c'è un mito nella profumeria, e la divisione profumi poi si estende anche al make-up. Questa divisione profumi, come se li vende attraverso e-commerce? E l'introito dell'e-commerce, della divisione profumi attraverso l'e-commerce, è uno dei pilastri della resa economica di Chanel.
Certo.
Poi dicono che sono cattivello. Non è che sono cattivello, però voglio dire, un conto sono le cartelle stampa che vengono diffuse per i babbei, e un conto sono l'osservazione della semplice realtà. Questa è una realtà. No, da una parte non si vendono gli abiti di Chanel nell'e-commerce, però si vende tonnellate di profumi, e il profumo di Chanel è un must, cioè una roba che si vende. Ragazzi, ci sono anche in tutti i duty free del mondo, per cui allora tutto sto conservative e tutta questa grandeur, vabbè, insomma, fai i conti poi con la realtà. Vi ho parlato di Dior e di Chanel, vi parlerò ancora di due sfilate che hanno delle caratteristiche diverse. Una è quella di Schiaparelli,
tanto per rimanere in
non è che adesso si chiama Schiaparelli, da lì c'è la sfilata di Schiaparelli, bellissima sfilata. Schiaparelli è marchio di proprietà di Diego Della Valle, che tutti conoscono per essere il patron delle TOS. Diego Della Valle è marchio di proprietà di Diego Della Valle, non del gruppo TOS quotato alla Borsa di Milano, che comprende TOS, Hogan, Roger Vivier e Fai. No, mm-hmm. È proprio un giocattolino, lo chiamo così, cioè è roba sua, no? Non è in borsa che poi tu sei un azionista, ti compri 500 lire o 5.000 lire. Ho l'azione anch'io, quindi anch'io sono padrone. No, questo è proprio privato. E devo dire, il nome Schiaparelli fa parte della storia della moda. Era quella signora là, che era amica di Dalì, e per quello abbiamo chiamato la trasmissione Schiaparelli e Dalì, quindi tra moda ed arte, e che viveva un po', probabilmente con un po' di bohème di tutti gli artisti di quel periodo lì, degli anni 30, ed era andato un po', come dire, in disuso, nel senso che, vabbè, la signora ovviamente non c'è più, è passato attraverso una serie di proprietà, non era molto... E ultimamente era un po' una roba un po' dimenticata, non si sapeva più neanche dov'era. Diego Della Valle l'ha comprato e ci ha messo a lavorare un americano che poi è proprio bravo, questo qua, per due ragioni. Primo, perché interpreta Schiaparelli. Noi abbiamo nella nostra copertina abbiamo l'Aragosta, no? Questo cappellino con l'Aragosta, che è poi l'Aragosta di Dalì, che è Schiaparelli, aveva ripreso sui capelli, sui vestiti, eccetera, eccetera. Lui fa delle sfilate che sono, secondo me, molto coerenti per due ragioni. Una, perché intorno agli abiti crea dei bijou d'arte, micidiali, cioè delle cose enormi, delle strutture di bijou enormi che ricordano un po' questo discorso dell'Aragosta, no? Nel senso che, allora, se voi pensate al cappellino con l'Aragosta, avete una forma normale con questa Aragosta che spara nello spazio in maniera del tutto abnorme, cioè costruisce una spazialità intorno alla circonferenza, che è quella dettata dalla testa di una donna, di un uomo, del tutto inusuale. Bene, nell'ultima sfilata, ma anche in quella precedente, lui costruisce degli abiti e poi però lì costruisce anche dei bijou che sono delle sculture.
Sì.
Delle vere e proprie sculture che esplodono nello spazio con in maniera del tutto inusitata. Cioè, in questo senso, è più alta moda quella di Schiaparelli, e poi vi parlerò di un altro ultimo, che non quella che abbiamo visto da Dior o da Chanel. Perché Dior e Chanel hanno puntato dicendo l'artigianato, molto importante nella couture. Cioè la couture nasce da degli atelier dove ci sono delle signore sarte che sanno fare il loro mestiere in maniera straordinaria e sono atelier, diciamo così, non industrializzabili che stanno sparendo. Perché l'artigianato, proprio il cucito, no? Il ricamo di quel tipo lì, sta sparendo, cioè è una forma di produzione e di economia che sparisce. Allora, sia Dior che Chanel hanno detto, noi crediamo nell'artigianato, noi quello che facciamo con l'alta moda è difendere questi atelier fino... Cioè noi facciamo... Questa è la nostra missione, difendere questi atelier ovunque essi siano. Stanno in Francia, stanno in Italia, stanno pure in India. Non dimentichiamo che in India c'è una tradizione di ricamo, di cucito pazzesca. In
tutto. Assolutamente.
Potremmo citare tutto il discorso della fiber art, che c'era quel signore là che andava in Afghanistan e faceva fare le cose agli afghani, che, insomma, che è diventato poi famoso. In India, in Pakistan, in Afghanistan c'è una tradizione di cucito micidiale. Io so per certo che alcune cose che vengono o venivano, adesso col nuovo Papa Francescano non so come la mettiamo, ma da sempre confezionate per il Vaticano, tipo stole pazzesche, ricamate, eccetera, eccetera, venivano fatti in Pakistan da dei gruppi di ricamatori musulmani. Perché questa...
Sì, sì.
Questa tradizione va persa, si sta perdendo perché il mondo cambia, per tutto quello che abbiamo detto. Ora, Chanel e Dior hanno detto, noi facciamo questa cosa qui. Però se devo dire, dal punto di vista visivo, innanzitutto una sfilata vista sul computer, questo qui, eccetera, eccetera, non puoi cogliere assolutamente gli aspetti così sottili di ricamo, di confezione, eccetera, eccetera. Comunque sono abiti che... Insomma, lo devi un po' sapere che quello lì è un abito d'alta moda, perché tra un abito d'alta moda della sfilata di Christian Dior e un abito di prêt-à-porter della sfilata di Christian Dior, se non sei proprio uno super addetto, non è che ti rendi molto conto. Mentre un abito di Schiaparelli te ne rendi conto per forza, perché è così immaginifico che non è che lo puoi mettere per andare per la strada, andare all'ufficio al mattino o lavorare a casa, eccetera, eccetera. Difatti, chi lo mette? Le rock star americane.
Sì.
Lady Gaga, la Fox, tutte queste qua. Cioè, la riuscita, diciamo così, di questo marchio in questo momento e che lui fa queste cose che poi vengono indissate, sono abiti da red carpet o da rock star o da dive del cinema che se lo mettono per l'occasione. Allora io mi domando, forse qui facciamo una forzatura, ma la signora Schiaparelli quando viveva, andava a cena, non so cosa faceva, insomma, con quel gruppo di pazzi che erano da lì e tutte queste persone qui, non è che in qualche maniera Lady Gaga, piuttosto che questa o quell'altra rockstar o questa o quell'altra diva del cinema, sono un po' un equivalente? Tu cosa dici? Cioè, perché no? Qui stiamo parlando di quel mood lì, per cui questo americano ci ha beccato di brutto, nel senso che abbiamo visto le sfilate dell'alta moda, addirittura alcune di queste star andare ad altre sfilate vestite con le cose sue di Schiaparelli e nessuno ovviamente gli ha detto niente, perché essendo delle superstar che gli dice no, guardi signor, lei non può entrare vestita così perché questa è la sfilata di Kenzo e non è la sfilata di Schiaparelli. Quindi questo è un aspetto interessante da considerare del sogno che rappresenta l'alta moda. C'è un altro ultimo aspetto e poi la faccio finita. Allora, qual è stata la più bella sfilata d'alta moda? Secondo l'Aldo Premoli? Ma non solo secondo l'Aldo Premoli, perché ho visto che anche altri super, quelli proprio bravi, 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 della stampa internazionale, alla fine hanno detto che era quella lì. È stata la sfilata di Jean-Paul Gaultier. Allora, calma, La sfilata di Jean-Paul Gaultier non l'ha disegnata Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, con un gesto profetico, nel gennaio del 2020 si è ritirato. Allora, il marchio Jean-Paul Gaultier appartiene a Jean-Paul Gaultier, tranne, rieccoci, i profumi, che sono una grossa fonte di introito, che appartengono alla Puig, che è una conglomerata spagnola, non credo quotata in borsa, che sono dei grandi produttori e distributori di profumi, non solo quello di Jean-Paul Gaultier. Ora, Jean-Paul Gaultier è un fenomeno, cioè è sempre stato un fenomeno, è sempre stato quello che si dice un vero creativo, per dire banalmente, non un designer di moda, cioè uno oltre. E presso un uomo coltissimo, io ho avuto l'onore non tanto di frequentarlo, ma insomma di conoscerlo, di vedere, cioè è un fuori classe. Lui però nel 2020, a gennaio del 2020, dice: sapete cosa c'è? Mi sono stufato. C'ho una mia età, ho fatto non so quante mila sfilate, adesso mi ritiro. Mi tengo solo l'alta moda. Gennaio 2020. Cos'è successo a marzo del 2020? La catastrofe. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara la pandemia. Mica lo sapeva Gaultier, no? Nessuno poteva sapere, non sapeva nessuno. Però diciamo che le due date sono interessanti. Che cosa fa Gaultier, che è veramente un fuori classe? Ha deciso che lui fa le sfilate di alta moda. Prima di tutto ha tenuto aperti i laboratori, quei laboratori dove ci sono queste sartine che solo loro sanno fare, quel punto, quel ricamo, quella roba a mano, eccetera, eccetera, che se li chiudeva i suoi laboratori, questi andavano a spasso, sì, avrebbero sicuramente trovato lavoro da Dior da un'altra parte, perché sono gente ormai preziosissima, c'è una roba in esaurimento. Ma lui li ha tenuti aperti e poi ha fatto un'altra cosa meravigliosa. Ha detto, le sfilate. Ma io mica le faccio le sfilate, io prendo in residenza quelli che ritengo dei bravissimi. Geniale. Cioè, ogni sfilata d'alta moda di Gaultier, lui la fa fare a uno diverso, solo che essendo lui un mostro di bravura e di intelligenza, va a beccare quelli più giusti in assoluto che ci sono in giro. Quindi, la sfilata prima l'ha fatta fare a questa giapponese che disegna il marchio Sakai, che è bravissima. E questa sfilata l'ha fatta fare a Glenn Martin, che è un belga che disegna una sua linea che si chiama Y Project, di cui forse ho parlato in precedenza per via delle sfilate uomo, ha sfilato a Milano. E secondo me è la cosa più bella, l'ha fatta lui. Poi è stato preso a servizio da Renzo Rosso di OTB per fare Diesel, ma ancora non si è visto che cosa farà. E poi il Gaultier ha detto, vieni, va, fa sta sfilata d'alta moda. Glenn Martens, che è un bravissimo, una rivelazione, tutti i giornali del mondo, tranne quelli italiani, che non ne parlano perché lasciamo perdere, Glenn Martens ha fatto una sfilata fantastica, pensando a Gaultier, perché vabbè, era sfilata di Gaultier, cioè quindi lui ha preso delle cose di Gaultier e poi le ha fatte a modo suo, con pochissima pressione, perché tanto lui ha detto io faccio questa sfilata e poi non faccio più nient'altro nell'alta moda, perché non è il mio mestiere. Io non credo che finirà così, perché la sfilata è così pazzescona che secondo me lui se lo acchiappa qualcuno a fare l'alta moda, perché, vabbè. A parte che non può, chiaramente non può far tutto, fa la sua linea, fa Diesel, fa la malta, cioè, però è stata veramente una sfilata pazzesca, veramente d'alta moda. E sai cosa c'è? Di divertimento. Perché qua c'è un problema. A furia di sostenibilità, borsa, finanza, e brand reputation, e questo e quell'altro, ma la joie de vivre, ma il divertimento, ma perché uno si deve mettere un cappello con una ragosta o si deve mettere una specie di armatura di fili d'oro che si esplode nello spazio come da Schiaparelli?
Sì, sì.
Un po' ci deve essere il divertimento, perché se leviamo quello, ascolta, vestiamoci utilitarian, io peraltro e anche la mia signora, noi ci vestiamo ormai solo così, e buonanotte. Ma se invece quel mondo lì deve, non so se deve, può, boh, punto di domanda, rappresentare qualcosa, ci deve essere dentro anche questa componente di pura follia, puro divertimento, se no, what? Siamo sicuri che alla generazione Z, che sono tutti questi qua, gliene frega davvero qualcosa dell'alta moda, se non per questa componente? Non lo so se gliene frega, perché questi qua in arrivo sono, e non lo dico io, le dicono le ricerche di mercato su questa generazione, hanno delle caratteristiche molto precise che non sono quelle delle generazioni precedenti e sono in qualche maniera più avanti delle generazioni precedenti, non più indietro perché sono giovani e sono scemi e perché usano i telefonini e perché questo e quell'altro, sono più avanti, non si può dire, lo dico io, perché è vero. Ora, torno all'alta moda. Se si toglie all'alta moda la componente del divertimento, dell'aspetto onirico, dell'aspetto della piacevolezza, della gioia di vivere, della risata, dell'occasione, io veramente credo che non serva più a nulla. Ho finito.
Beh, questo qui ci riporta all'interno di un paragone che, se vogliamo tracciarlo con l'arte, è quello della sperimentazione, in un certo senso, cioè un andare oltre appunto questo grigiore, che è un grigiore che include già una sua creatività. Quindi direi che è l'ulteriorità della creatività. E a proposito di Schiaparelli, mentre tu stavi parlando, Aldo, io facevo un po' un parallelo mentale, cerchiamo di raccontarlo ai nostri amici alla radio, tra quella che è la produzione di Schiaparelli attuale e quella che è stata appunto ai tempi del surrealismo, va bene? Quindi questa citazione che la Schiaparelli Ilsa faceva, citazione non lo sappiamo, comunque sia, le creazioni che faceva, in cui metteva degli elementi surreali e quelli invece che vengono fatti oggi, che propongono degli elementi di assoluta contemporaneità rispetto all'arte che noi viviamo e che frequentiamo. Esatto. Per cui se noi guardiamo questo discorso, è come se avesse ripreso quella che era l'idea originale di dialogo con la componente visiva, la componente, diciamo, artistica, no? Però lo fa con la contemporaneità, cioè con quelli che sono gli elementi che sono di questo tempo, per cui lo spazio, la forma, l'assoluto, la sospensione, alcune cose sono il campo, la profondità del campo, quindi sono degli elementi estremamente in chiave, cioè non è una, come dire, una creazione che è piegata su se stessa, che cita se stessa. Sì, alcuni elementi possono essere i nasi, gli occhi, insomma, possono esserci degli elementi di recupero, diciamo così, ma direi che sono inseriti all'interno di un contesto che li porta fuori dal contesto dell'autocitazione. Questo mi sembra, appunto, visto che Schiaparelli da lì, che stia toccando l'attualità, la contemporaneità anche dell'arte.
È lì, tu mi hai dato un'indicazione. È lì il problema. Schiaparelli è stato un marchio che si è un po' inabissato, un po' sparito, eccetera, perché credo sia passato attraverso una serie di designer che citavano Schiaparelli. La citavano dal punto di vista della costruzione, del volume dell'abito, dei tessuti, della caduta, di tutte queste cose qui. Ma questo qui invece cita lo spirito di Schiaparelli, ha inserito un'energia nuova che no, è perfettamente coerente, ma non c'è bisogno di fare il volume, il cucito, l'altezza della vita, di questo, di quell'altro, come le faceva Schiaparelli. Perché la forza di Schiaparelli è stata quella di relazionarsi con i grandi artisti del momento. È quello che l'ha caratterizzata. Era quello lo spirito. Quindi io credo che lui stia facendo un lavoro molto giusto e difatti ne esce dal suo lavoro e dalle ripercussioni, dai riflessi che ha nel mondo intorno un'energia che prima non c'era. Questo è il processo interessante, voglio dire. Poi, certo, ci devono anche essere tutte le altre cose, l'artigianato, la cura, la scelta dei tessuti, ma, però, allora, la moda, c'è una giornalista americana che ha scritto che la moda potrebbe diventare il think tank di tutto, scusami, l'alta moda, la couture, di tutto il sistema moda in generale, cioè il posto dove si fa la ricerca, no? Il laboratorio di ricerca che poi dopo viene industrializzato nel prêt-à-porter. Questa giornalista americana, secondo me è giovane, perché è vera questa cosa qui, ma non è che è da sempre così. Cioè, il, come dire, il perché dell'alta moda, da un punto di vista così creativo, cioè, dovrebbe essere, è sempre stato quello. Nell'alta moda si possono fare delle cose, tanto parliamoci che non si vende niente, perché secondo me 2.000-5.000 persone al mondo forse che possono comprare dei capi che vengono fuori da 30-35 sfilate, se ogni sfilata c'è al minimo, non so, 40-50 proposte, cioè, è chiaro che certo. Non c'è niente, è pura sperimentazione. Non so, anche me ne sono dimenticato un altro, Pierpaolo Piccioli di Valentino ha fatto anche lui una proposta interessante dove ha sperimentato il fatto che, per esempio, non è vero che le taglie delle modelle che ha detto, ha fatto una roba di un ragionamento inclusivo, non è vero che le donne hanno quella taglia lì, che è la taglia della modella. Per cui se io faccio un capo d'alta moda, che quindi ne faccio uno, va, due se sono fortunato, e lo vendo, quante sono che hanno la taglia della modella? Da, infatti poi quando le mettono, magari non so, la rockstar americana, la cantante di soul americana, non so cosa, che va su red carpet, cioè, su quel vestito lì non è che è proprio sta da Dio, perché c'ha un corpo diverso. Allora Valentino cosa ha fatto? Ha fatto vedere che lui poteva fare l'alta moda anche con delle persone che hanno sfilato che erano taglia plus e non giovanissime. L'ha chiamato Anatomy of the Couture, cioè ha fatto un... beh sì, ha detto, ma dove sta scritto che c'è una taglia sola? Non c'è una taglia sola, le donne non sono solo quella roba lì, non sono la modella magra, le donne sono altre cose, per di più ormai, siccome è globale il fenomeno, chi se la compra questa roba qui? Mica è detto che se la compra solo in Svezia, magari se la compra una signora araba o una signora americana nera o una signora, che ne so, cinese, irachena, eccetera, eccetera, perché è così che funziona davvero. Quindi lui ha fatto un ragionamento, l'ha chiamato Anatomy of the Couture e ha detto: io con questa sfilata voglio far vedere che non c'è una taglia sola, ma che è possibile fare abiti d'alta moda che vestono anche delle signore che hanno una taglia, non lo so se non so, il 46, 48, 50, non lo so. E questo è quanto. Quindi, e questa cosa che non, lui l'ha fatta nell'alta moda, ma sta uscendo, questa cosa dell'inclusione, l'inclusione di genere, l'inclusione il corpo, la prossima Biennale di Venezia scopriamo oggi che sarà fatto sulla corpo e le trasformazioni del corpo, e beh, l'abbigliamento, la moda in quanto a corpo, trasformazione del corpo, ragionamento sul corpo, sul volume, eccetera, è proprio il suo pane, quindi puntini puntini, tutto si interseca, va.
Sì, mi sembra che, diciamo, l'idea che si cala poi nella realtà, un ragionamento molto complesso, quello che hai citato adesso in chiusura, complesso nel senso filosofico del termine, cioè di sistema complesso che va molto in profondità. E noi, per quanto ci riguarda, abbiamo anche noi una complessizzazione, perché ci spostiamo la prossima settimana da mercoledì a giovedì 10, per cui ci diamo appuntamento fin da adesso con gli amici in ascolto a giovedì 10 febbraio alla stessa ora. Quindi salutiamo, ringraziamo tutti gli amici in ascolto. Un caro saluto a tutti. Aldo, prego.
Grazie a tutti. Facciamo un'anticipazione, dai. Prossimo giovedì parleremo di cinema e moda, che è bellissimo.
Cinema e moda, ne vedremo delle belle. Essendo la radio, ne sentiremo delle belle.
Grazie a tutti. Grazie. Ciao.
Grazie, caro saluto a tutti. Ciao. Ciao.